esercizio di discernimento. La prima lettura è forse l'emblema, Samuele che ascolta la voce di Dio, pensa che sia egli capisce, ecco, il discernimento, che non è lui, questo ragazzo è chiamato da Dio, e gli dice: rispondi senza paura. Ecco, è un esempio tipico, anche se è un esempio mistico, anche qui oggi abbiamo fatto alcuni nomi di grandi mistici, non è però la via ordinaria attraverso cui il Signore chiama i suoi discepoli. Io credo che nessuno di noi abbia sentito delle voci, in caso contrario sarebbe forse sintomo di un disturbo psichico, insomma, ecco, quindi chi sente le voci si fa. Ricordo quando sono andato alla visita militare, un mio compagno del paese è stato trattenuto all'ospedale britannico, ha detto che sentiva le voci che lo hanno fermato. Quindi non è la via normale. Discepoli si diventa in un altro modo, si diventa in un cammino, e Giovanni ci fa una fotografia forse più realista degli altri evangelisti. Gli altri evangelisti dicono che visto Gesù, ho sentito prima, mai visto prima, non si sa chi sia, Gesù li chiama e loro: lasciate le reti, subito lo seguono. Un po' improbabile, no? Nel senso che ogni scelta di amore, pensa a un fidanzamento, a un matrimonio, cioè a una lunga gestazione, cioè una scelta religiosa, anzi a volte la Chiesa è diffidente verso scelte affrettate, scelte entusiastiche, proprio perché, come dicevamo stamattina, spesso nascono così, non da una consolazione, ma semplicemente da una euforia, così, da una... Invece Giovanni dice, e scrive dopo, dice: non è così. Molti apostoli hanno scelto Giovanni Battista, c'è un passaggio di testimone continuo che produce la Chiesa, che forma la Chiesa. Giovanni indica l'agnello di Dio, indica Gesù, e fa un passo indietro. Colui che indica e quindi si smarca, i due discepoli, di cui uno sappiamo il nome e l'altro no, è Andrea, vanno da Gesù in quell'imbarazzo, un po' come quando conosci una persona e gli vorresti chiedere qualcosa, però un po' ti vergogni, non sai come attaccare il bottone, stanno lì e lo seguono. È Gesù che rompe il ghiaccio, se ne accorge e dice: che cosa cercate? Chi cercate? Dove dimori? E, ecco, cercano questa esperienza. Gesù capisce la loro domanda, che è la stessa di stamattina. Erano ebrei probabilmente osservanti, anzi erano, essendo discepoli di Giovanni, forse erano anche un po' radicali, quindi questo percorso lo avevano già iniziato, lo comincia oggi, ma cercano di più. L'invita a casa, e di questo incontro conservano anche l'ora. Erano circa le 4 del pomeriggio. È qualcosa di talmente emblematico. Che cosa si saranno detti? Che cosa sarà successo? Forse sarà stato il primo degli incontri, ecco, magari non l'unico. Anche la stessa dimestichezza con i pescatori sarà avvenuta con il tempo. Ecco, Gesù sicuramente passava per il lago di Tiberiade, passava per Cafarnao, e alla fine una battuta oggi, una battuta domani, diventi familiare, non è difficile. Da lì c'è questa proposta che oggi viene rivolta a noi. Ecco, siamo noi Andrea, siamo noi Simone, siamo noi Giovanni, siamo noi coloro che... Qualcuno dice che l'altro è Giovanni stesso, che infatti racconta queste cose con molta dovizia, perché è lui il testimone oculare. Ecco, terzo e ultimo passaggio è la missionarietà. Andrea torna da questo pomeriggio con Gesù, sta a casa di Gesù, dimora anche lui con Gesù e vede il fratello, e la prima cosa che gli dice è questo contagio. Questo forse è una cosa su cui dovremmo riflettere, cioè il fatto che noi ci passiamo tutte le informazioni, ci suggeriamo i medici, i corsi di yoga, di zumba, i ristoranti, i funghi, il vino, qualsiasi cosa è significativa e bella tranne Gesù Cristo. Cioè, quando vai a dire che è un'esperienza bella, c'è sempre questo imbarazzo, o perché chi non ti conosce dice ma vivi nel Medioevo, insomma, credere le favole, o perché comunque è sempre difficile essere testimone, oppure perché poi se mi schiero e la mia vita non parla proprio a voce alta del Vangelo e quindi sì, è stridente, quindi ho paura che poi mi venga rimproverata la mia incoerenza, insomma tutta una serie di ostacoli per cui questa missione è ostacolata, è impedita, è rallentata, invece a cui il Papa ci chiama. Nel discorso fatto all'Azione Cattolica l'anno scorso dice l'Azione Cattolica ha avuto quattro zampe: l'apostolato, la preghiera, la formazione, la pietà e via dicendo, e storicamente ha appoggiato prima una poi un'altra in base ai tempi. Oggi quella principale è la missione, l'apostolato inteso come missionarietà. Terzo ultimo punto è un Vangelo ricco di sguardi, veramente sono giorni ricchi di sguardi, il titolo del ritiro è fissatelo, lo amò, no? Giovanni stava con due dei suoi discepoli fissando lo sguardo su Gesù, Gesù fissa lo sguardo su di loro, fissando lo sguardo su di lui, tu sei Simone figlio di Giovanni, è tutto un gioco di sguardi, perché lo sguardo è un po' una questione cruciale, cioè lo sguardo è come tu guardi la realtà, cioè è la prospettiva, la rifrazione con cui tu leggi la storia. Se uno ti fa una battuta, se tu hai uno sguardo benevolo e prendi quella battuta, anche se è una caricatura, nel senso così leggero, lieve, come una presa in giro bonaria, è un conto, ma se il tuo sguardo è avvelenato, filtrato, insomma, ha un'altra precomprensione, quella battuta diventa un attentato di lesa maestà, metti il broncio, non ti parli per un mese, ti offendi e via dicendo. Se uno fa un suggerimento, prende un'iniziativa e il tuo sguardo è uno sguardo puro, costruttivo, che mette al centro la vigna che sta al centro, la missione della Chiesa che sta al centro, allora lo vedrai con un'iniziativa suscitata dallo Spirito Santo, faremo un discernimento insieme, ci saranno delle potature per carità, ma la vigna sta al centro. Se al centro ci sei tu, il tuo io, il tuo ego, e allora sarà un... cioè lo prenderai come uno che ti passa avanti, che ti insegna il mestiere, che non ha titoli, ti nasconderai dietro ai capigli, ai codicilli, alla legge, persino al Vangelo, pur di tutelare la tua posizione. Lo sguardo decide tutto della vita della Chiesa. Purtroppo per fortuna. Se è uno sguardo ispirato, illuminato, allora vede il bene, a volte persino dove sta il male. Ma meglio essere ingenui, piuttosto, no? Si dice, a pensare male si fa peccato, ma si indovina, ma si fa peccato. Ecco, meglio non indovinare e non fare peccato. Sembra una frase furba, no? Cioè, vedo male, pazienza se si fa peccato. No, si fa peccato. Cioè, nel pensare male, a parte non è vero che si indovina, assolutamente, anzi, due su tre si sbaglia, ma se anche si indovina, il prezzo è una lettura pessimistica della comunità, degli altri, che alla lunga, ecco, veramente ci è asfissiante, genera aria, una sorta di monossido di carbonio che silenziosamente ci avvelena, senza che ce ne accorgiamo, avvelena e rende i nostri ambienti asfittici e tutt'altro che appunto così generativi. Chiediamo al Signore che ci metta davanti a questa parola, che ci aiuti a tornare alle nostre comunità dove troveremo la stessa realtà di, ovviamente di venerdì sera, venerdì pomeriggio, però la potremo guardare, non è la realtà che è cambiata, siamo noi eventualmente che ecco, siamo amici del Signore, il Signore ci dice che ci chiama per primi e ci affida questa missione grandissima ci dice anche, permettetemi, che non aspetterà la nostra conversione per servirsi di noi, ecco, cioè chiama degli uomini, fa sorridere, incontra Simone, gli dice sei Cefa, sei Pietro, insomma sembra una presa in giro, insomma, quindi come se uno insomma, dicesse a me, Don Gino, capelloni, ecco, cioè una cosa, una burla, perché Pietro è tutt'altro che pietra, è un uomo fragile, un uomo debole, no? Cioè, è un uomo lento, è un mediatore. Lui lo renderà pietra, lui lo renderà roccia, no? E non c'è nessuna ironia in quello che dice Gesù. Tu sarai pietra nel momento in cui sarai mio discepolo, nel momento in cui metterai la tua vita su di me. Ecco, chiediamo al Signore che faccia con noi questa